quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Acclamiamo alla parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. I nostri vescovi italiani ed europei quest'oggi hanno proposto a tutte le comunità parrocchiali, associazioni, movimenti cattolici di riflettere seriamente sul fenomeno delle migrazioni. A livello mondiale, a livello continentale, a livello italiano, ma anche a livello parmense. Forse non ci accorgiamo che il mondo è il quadro dei territori e delle popolazioni sta cambiando radicalmente. A livello mondiale lascio chiaramente a voi l'iniziativa di andare a vedere come sono le varie migrazioni. A livello locale di Parma è importante che noi ci rendiamo conto che anche Parma, da questo punto di vista, sta cambiando e le varie istituzioni arrivano un tantinino dopo, in coda a questi fenomeni che invece stanno prevalendo sulla nostra cultura, al punto da diventare persone multietniche e multiculturali, anche multiconfessionali. Parma, per esempio, da 0 a 14 anni, tutti i dati si riferiscono al 1 gennaio 2011, gli altri non sono ancora usciti, ha il 19,3% dell'intera popolazione da 0 a 14 anni, il che significa che un quinto dei nostri ragazzi oggi ha provenienze da nazioni diverse da quella italiana. Gli stranieri residenti in Parma a livello ufficiale sono 55.069 su circa 186.000 abitanti. C'è un aumento del 12,5% dell'intera popolazione E rispetto a 10 anni fa, cioè nel 2001, là era presente il mondo degli stranieri al 3,7%, una specie in 10 anni di quadruplicazione. Le nazioni presenti a Parma nel 2011 sono 140. Questo fenomeno chiaramente non può essere un fenomeno ignorato su quello che è il tema della parola di Dio quest'oggi, la vocazione, la chiamata che Dio rivolge a noi, a ciascuno di noi e pertanto a ciascuno dei nostri fratelli. Non si guarda da parte di Dio né al colore della pelle né alla confessione religiosa né alla cultura. E come viene presentata oggi dalla liturgia la vocazione cristiana? Beh, anzitutto come un cambiamento epocale. È Giovanni, la vocazione secondo la sua redazione ecclesiale, diversa da quella dei sinottici, da Matteo, Marco e Luca. Qual è, in che cosa consiste questo cambiamento epocale? Che fino al momento in cui Giovanni Battista annuncia la preparazione al Messia, Andrea e Giovanni, il più anziano del collegio dei dodici, Andrea, sui 45-50 anni circa, e Giovanni il più giovane, più o meno 16-18 anni, seguivano Giovanni Battista. Erano dei pii giudei. Da quando Giovanni il Battista dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, indicando così il Messia, loro, senza dire nulla, cambiano completamente da una preparazione ad una esperienza di vita. La chiamata del Signore è prima di tutto, soprattutto e anzitutto, non una scuola ma una esperienza di vita che tu fai col Signore, nel Signore e per il Signore, dentro alla comunità nella quale il Signore ti ha chiamato ad esistere. Se San Michele e San Sepolcro hanno circa il 25% di fratelli che non sono di Parma del Sasso, questo significa per noi qualche cosa. Non è senza significato questo fatto nuovo. Il cambiamento totale, completo e radicale del nostro modo di annunciare il Vangelo, di annunciare il Signore. Ma facciamo un passo ulteriore. Giovanni come descrive la vocazione? Anzitutto un colloquio. Andrea e Giovanni Evangelista seguono in silenzio Gesù. Non avrebbero probabilmente, per l'autorevolezza del Rabbi di Nazare, detto forse nulla. Il Signore interrompe questo silenzio e dice: che cosa cercate? Ecco il secondo elemento vocazionale di Giovanni, la ricerca appassionata del Signore, non una ricerca di comodo, non una ricerca di dovere, ma una ricerca di passione, né più né meno come lo sposo appassionato della sposa e viceversa. Questa passione non è di qualche anno, di qualche tempo e poi tutto va in bemolle. No, no. Il Signore chiede a noi perché Lui dà la vita per noi, che anche noi abbiamo da Lui la grazia ricevuta per rispondere a questa chiamata di passione quotidiana. Il terzo elemento, la risposta che danno Andrea e Giovanni, il più vecchio e il più giovane del collegio. Rabbì, dove dimori? La traduzione della conferenza episcopale qui ultima è certamente migliore della precedente. Allora si traduceva maestro, dove abiti? Quasi che il maestro, insomma, avesse una casa, una strada, una via, un numero di referenza. No. Qui c'è usato il verbo dimori, ma in greco quel dove è in origine pu, una parolina piccolissima che ha un insieme di significati enormi. Dove dimori, come dimori, in quale modo dimori, insomma, dicci la tua esperienza vocazionale, perché anche Gesù, San Giovanni lo sostiene, dirà: sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, adesso lascio il mondo e torno al Padre. La senti la vocazione del Signore Gesù, che fa tutto quello che piace a Lui, a Dio Padre. Allora, per Giovanni, in Gesù Cristo, la vocazione è un dimorare, un rimanere, un restare volentieri col Signore, né più né meno come stai volentieri con la persona con la quale sei in ottimi rapporti di affetto, di amore, di amicizia, di parentela, dite come volete. Questi sono dati importanti per la nostra esistenza odierna. Perché se tu tratti il fratello che viene a bussare alla tua porta come il tuo papà, la tua mamma, tua moglie o tuo marito, ok, va bene. Ma se tu invece li tieni a distanza perché hai paura, chissà cosa ti succede, e avanti di questo passo. Che senso ha la tua vocazione cristiana? C'è un altro aspetto che mi pare importante. Gesù ti dice di dimorare con Lui, ti dice di incontrare Lui, ti dice di seguire Lui facendo ciò che ha fatto Lui. Ora, come lo incontriamo noi Gesù? Possiamo dire che lo incontriamo come ha fatto il piccolo Samuele nella prima lettura ascoltata, 13-15 anni, un adolescente, che però il brano dice abitava dentro al Tempio, cioè nel cuore della religione ebraica, non nella periferia. Ed aveva un direttore spirituale che si chiamava Eli, profeta. A un certo punto Samuele smarrisce la strada, dorme, lo si sente, avverte che è chiamato, insomma, come fa? E una volta, e due volte, insomma, lo dico al mio direttore spirituale. È lui che mi insegna dove soffia lo Spirito Santo per quanto concerne la mia vocazione personale. E la risposta di Eli: se ti chiama ancora questa voce, rispondi, parla Signore, il tuo servo ti ascolta. La parola di Dio non è un optional della nostra vita. Come io posso avere un giaccone o posso avere un paletò o una giacca a vento. La parola di Dio è fondamentale, è costitutiva della mia vocazione. questa parola di Dio tu la senti, la percepisci, l'avverti quando? Quando viene annunciata nell'Eucaristia. La prima parte è sempre liturgia della parola. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Se non ci mettiamo in ascolto del Signore che ci parla, ci metteremo in ascolto del quotidiano locale. Non so, ci metteremo in ascolto di una radio, di una televisione che tante volte sono solo frivolezza. Ma non facciamo più il centro della nostra vita questa parola. Poi c'è un altro aspetto che credo fondamentale. Questa parola ti prepara a cambiare vita nell'Eucaristia, né più né meno come ha fatto Andrea nel brano del Vangelo di Giovanni, il quale torna a casa dopo addirittura un pomeriggio passato con Giovanni insieme con Gesù. Erano le 4 del pomeriggio, la pagina autobiografica di Giovanni, quel discepolo che Gesù amava, viene a emergere enormemente in questa esperienza vocazionale. Ma dopo che torna a casa Andrea, il saggio del gruppetto, torna a casa e dice, trasmette la sua esperienza vocazionale con Gesù. Abbiamo trovato il Messia. Lo cercavamo con Giovanni Battista, lo cercavamo secondo le sante scritture, secondo quella parola, lo cercavamo, l'abbiamo trovato. Ciò che era ipotesi di vita è diventata esperienza vissuta. Una esperienza totale, globale. E lo dice a suo fratello, al primo che incontra. Prossimo è colui per il quale io mi faccio prossimo. È colui per il quale io mi faccio vicinissimo, al punto da comunicargli tutto di quello che sento, che provo, che avverto nella mia esistenza. E Simone, che volente o dolente, viene condotto da Gesù, ma è Andrea suo fratello che lo fa. Diventa missionario del Vangelo. Tante volte noi invece pensiamo che una volta che noi abbiamo sistemato la nostra famiglia, che abbiamo sistemato i nostri figli, bambini o ragazzi o giovani, che siamo a posto. Una delle statistiche di oggi, purtroppo, che fa andare i matrimoni a carte 48 è, dopo 20-25 anni di esistenza matrimoniale, il sacramento lo si mette nell'angolino della casa, del matrimonio, e uno va a destra e quell'altro va a sinistra. Non è così, perché la vocazione matrimoniale è una vocazione sacrosanta come quella del prete. Ecco perché allora Andrea ci fa scuola da questo punto di vista. E la cosa più bella, che Gesù incontra Simone e gli cambia nome. Non ti chiamerai più Simone, ti chiamerai Kefa, cioè roccia viva. Una roccia così dura che se qualcuno per caso vuole battere la testa contro questa roccia, si rompe la testa. Pietro, perché è roccia viva. Allora il primo Papa è stato portato a Gesù, non per forza propria, ma perché ha aderito all'invito, proposta, forse anche un po' più costrizione, non lo so, di un missionario del Vangelo. Insomma, trasmettere la propria esperienza vocazionale è di fondo per i cristiani. Non io faccio questo, tu farai quest'altro. Io faccio così, tu farai come vorrai. No, no. Il cristiano annuncia con le parole e con la vita la propria chiamata. Diciamolo in altri termini. L'arte del trasmettere alle nuove generazioni la propria esperienza vocazionale, che sia il sacramento dell'ordine, che sia il sacramento del matrimonio, che sia alla vita religiosa, poco importa. Ciò che importa è che noi l'entusiasmo, la passione che mettiamo per la nostra vocazione la dobbiamo sprizzare dai pori della nostra esistenza, ma non a livello intellettuale soltanto, neanche a livello solo di sentimenti buoni. No, no, San Paolo ai Corinzi, quando ci scrive, sapete cosa dice? Tutta la persona è vocazione, tutta la persona è chiamata missionaria. I vostri corpi persino sono membra di Cristo. Allora anche il fisico non è più per l'impudicizia, ma è per il Signore. Anche il tuo corpo ha senso nella tua esistenza di fede da trasmettere agli altri. Non puoi essere un pezzo di ghiaccio che comunica con altri pezzi di ghiaccio, ma il Signore ti chiede di fare quella esperienza che hanno fatto tutto sommato Andrea e Giovanni. Videro dove dimorava il Maestro e rimasero con lui nella gioia.